Al Volga non si arriva. Lo speciale di Van Loon in 4 puntate per gli 80 anni dalla battaglia di Stalingrado. La battaglia di Stalingrado è la battaglia più importante della Seconda Guerra Mondiale, evento centrale per il conflitto bellico e per la costruzione dell'identità antifascista internazionale. È stata la battaglia decisiva che ha segnato la svolta della guerra. Da quel momento in poi inizia infatti la ritirata dei nazisti. In ogni antifascista il mito di Stalingrado risuona. Van Loon si interroga su come parlare di una guerra nello stesso territorio in cui un'altra è in corso. Infatti, oggi, gennaio 2023, la Russia non ha cessato la guerra contro l'Ucraina. Parole come antifascismo, patria, denazificazione sono totalmente sconvolte dallo scenario della guerra di Putin e sembrano così lontane da un certo immaginario antifascista. Come sono cambiate le parole pace e guerra, quali sono i luoghi e i confini delle guerre passate e presenti? Sotto una certa confusione lessicale non abbiamo risposte semplici da propaganda o da talk show, ma un sacco di domande.
Il 22 giugno del 1941 inizia l'operazione Barbarossa, l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista. Hitler aveva iniziato questo attacco come una dimostrazione di forza e di volontà, anche contro il suo entourage. Una parte importante dei servizi segreti militari, e quindi dello Stato Maggiore tedesco, era infatti contraria all'attacco verso il paese dei Soviet, temendo che difficilmente potesse essere sconfitto. Il dittatore tedesco però era ringalluzzito dai rapidi successi ottenuti dal suo esercito contro la Francia, la Polonia e nei Balcani. Apparentemente i risultati delle prime 6 settimane di guerra avrebbero dato anche ai militari l'idea che in fondo il disegno del Führer fosse giusto.
Dall'altro lato del fronte, Stalin, forte della sua alleanza con Hitler, venne colto totalmente di sorpresa. Fino all'ultimo si era rifiutato di accogliere gli avvertimenti dei servizi segreti sovietici, accusandoli di essere caduti in una Angliskaya provocazia, ovvero in una provocazione britannica per far naufragare il patto Molotov-Ribbentrop, che riteneva invece solido. Per capire il quadro storico ci siamo rivolti alla professoressa Antonella Salomoni, storica e professoressa all'Università della Calabria, nonché autrice proprio nel 2022 di Il protocollo segreto, il patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia, con la casa editrice Il Mulino.
Allora, metterei in evidenza per prima cosa il disorientamento, non tanto la sorpresa, visto che nei mesi che precedono l'invasione del 22 giugno 41 vi erano stati numerosi segnali dei preparativi tedeschi e l'operazione Barbarossa, perché questo è il nome in codice di una direttiva segreta che era stata approvata di molti mesi prima, nel dicembre del 40, per pianificare l'operazione, quindi produce sicuramente disorientamento per la forza dell'attacco e la pressione che la Germania riesce a esercitare sulle frontiere sovietiche. È una delle più grandi invasioni militari della storia della guerra moderna, vi sono coinvolti complessivamente, si dice, 3,5 milioni di soldati, ufficiali, membri anche di unità speciali di sterminio. E poi non va sottovalutato che in quel momento l'Unione Sovietica era ancora alleata della Germania in seguito al patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto del 39 e quindi questo patto di non aggressione violato improvvisamente in modo unilaterale sicuramente produce disorientamento. Poi la reazione è scarsa se non addirittura insignificante dal punto di vista militare, per effetto dell'impreparazione e anche della sottovalutazione. Quindi prima reazione, mobilitazione generale, ritirata dell'esercito sovietico, evacuazione di parte della popolazione civile, compresi gli impianti produttivi necessari per l'emergenza bellica, e però quello che io sottolineerei soprattutto è la sottovalutazione, vale a dire che un elemento altamente sottovalutato il carattere ideologico dell'invasione, che era stata concepita sia come espansione verso est, quindi la conquista di quello che i tedeschi chiamavano il Lebensraum, lo spazio vitale, ma anche una guerra di annientamento contro il governo comunista, giudeo-bolscevico dell'Unione Sovietica e quindi con i suoi cittadini, in particolare gli ebrei, che come sappiamo furono sterminati immediatamente in base all'esecuzione di ordini militari appositamente concepiti per identificare e sopprimere i civili su base razziale, E questo produsse peraltro altri aspetti non previsti, successo della propaganda antisemita associata a quella antibolscevica in alcuni territori, soprattutto quelli che erano stati annessi dall'Unione Sovietica dopo il patto Molotov-Ribbentrop, espansione del collaborazionismo e poi anche natura pubblica del genocidio, perché in territorio sovietico il genocidio degli ebrei ha una natura pubblica, non ci sono campi di sterminio.
Quando iniziarono le operazioni belliche tedesche, nella notte fra il 22 e il 23 giugno del 1941, Stalin, oltre che dalla sorpresa, fu preso dallo sconforto e rifiutò di trasmettere la notizia. Paradossalmente, in quei giorni, nessuno nel paese, a parte le altissime sfere del partito, era al corrente di quanto stesse succedendo, ovvero che l'Unione Sovietica era in guerra. Così ci ha raccontato quelle prime giornate di guerra Andrea Sant'Angelo, autore nel 2022 di un libro per la casa editrice Carocci, Invincibile Russia, come Pietro il Grande, Alessandro I e Stalin hanno sconfitto gli invasori.
Nell'estate del 1941, chiaramente superata la prima fase di shock dovuto a un'invasione che in Unione Sovietica nessuno si aspettava, ma che tutti sapevano che stava per arrivare, c'è stata una prima settimana, quei famosi 9 giorni in cui Stalin era sparito, nessuno sapeva dove fosse andato a finire, superata insomma quella prima fase, chiamiamola acefala, in cui lo strumento militare dell'Unione Sovietica si è dovuto difendere senza direttive vere e proprie dal suo capo. Nel momento in cui Stalin è tornato a farsi sentire, i combattimenti hanno preso un abbrivio chiaramente favorevole all'invasore tedesco, ma se non altro hanno permesso a alcuni, diciamo così, dei generali più famosi dell'Armata Rossa, come Zhukov, di mettere le mani sul disastro che stava avvenendo in quel momento. Non era ancora il momento delle operazioni offensive o dei contrattacchi, il primo sarà a Vjazma tra la fine di agosto e i primi di settembre del 1941, sarà proprio fortemente voluto da Zhukov. Stavka, che era il quartier generale dell'Armata Rossa, lo Stavka prende in mano la situazione e dirige le operazioni difensive. Certo è dura, qualsiasi altra nazione al mondo sarebbe crollata immediatamente se si vanno a vedere i dati relativi alle perdite delle battaglie di Smolensk e di Kiev, perché tra Smolensk e Kiev, stiamo parlando tra il luglio e l'agosto del 1941, lo strumento militare sovietico perde circa 1,5 milioni di uomini, tra morti, feriti, prigionieri e dispersi. La gran parte, diciamo, prigionieri in queste enormi sacche che la Wehrmacht faceva con le sue avanzate utilizzando il sistema della Blitzkrieg, cioè questa stretta correlazione sul campo di battaglia tra la Luftwaffe, cioè l'aeronautica, e le unità motorizzate della Air, dell'esercito, motorizzate e corazzate, seguite da presso dall'artiglieria. Questo era il modo di combattere che viene definito Blitzkrieg, cioè la guerra lampo. A questo modo di combattere lo strumento militare russo nell'estate del 1941 non riesce ad opporre granché, ma i tedeschi avevano anche capito un'altra cosa che purtroppo i russi invece non avevano capito, e che i carri armati disgiunti dalla fanteria non servono assolutamente a niente. I corpi d'armata corazzati russi avevano pochissima fanteria questo fece sì che nel momento in cui si andarono a scontrare con le unità della Herd tedesca, fossero tutti inesorabilmente perdenti. Questo nonostante che nel 1941 i russi avessero a disposizione già 2 carri armati contro i quali i tedeschi avevano poco da opporre, se non il famoso cannone da 88 mm. Ma non li sapevano utilizzare, questo era il grande problema dello strumento militare sovietico dell'estate del 41. Il fatto che appunto tra Kiev e Smolensk cadono così tante divisioni, così tante unità militari sovietiche è sicuramente una tragedia. D'altra parte è anche il modo in cui sulla propria pelle l'Armata Rossa capisce che non può continuare a combattere con quelle dottrine militari.
Qualche giorno prima della guerra si parlava della situazione con la mia amica del cuore ed eravamo tutte e due certe che non ci sarebbe stata nessuna guerra. Siamo andate al cinema e prima del film hanno proiettato il cinegiornale Ribbentrop e Molotov che si stringevano la mano. Mi è rimasta impressa nella coscienza una frase dell'annunciatore: la Germania è un paese leale e amico dell'Unione Sovietica. Meno di un mese dopo, i tedeschi erano alle porte di Mosca. Nella nostra famiglia, genitori e 8 figli, noi 4 ragazze eravamo le maggiori e io la prima. Un giorno papà rientra dal lavoro in lacrime. A suo tempo ero così felice di aver avuto per prima voi ragazze, ma adesso in ogni famiglia c'è qualcuno che può partire per il fronte e nella nostra nessuno. Io sono troppo vecchio e non mi prendono. Voi siete ragazze e i fratelli sono troppo piccoli. Così, quando sono stati organizzati dei corsi infermieristici, mio padre ci ha mandato me e mia sorella. Io avevo 15 anni, lei 14, e ha detto: «È tutto quello che posso dare per la vittoria, le mie figlie». All'epoca non pensavo ad altro. Un anno dopo ero al fronte. Natalia Ivanovna Sergeeva, soldato semplice, ausiliaria della sanità.
Che cosa significava la guerra all'Unione Sovietica da parte della Germania nazista? Sentiamo ancora Andrea Santangelo.
Sul fronte orientale si assistono alle peggiori bassezze, alle peggiori nefandezze dell'intera Seconda Guerra Mondiale. Il disprezzo che hanno i nazisti per gli Untermenschen slavi è proprio uno dei capisaldi della dottrina eugenetica e razzista di Adolf Hitler. Sin dall'inizio, appunto, l'invasione nazista si differenzia immediatamente da qualsiasi altra invasione che c'era stata della Russia nei secoli precedenti, da quella degli svedesi, a quella dei mongoli, a quella di Napoleone, proprio per il fatto che mentre le altre puntavano a un subillamento politico, puntavano a un rovesciamento della forma politica in quel momento al governo in Russia, per Hitler invece è proprio una conquista di uno spazio vitale, proprio una lotta di annientamento etnico nei confronti delle popolazioni slave orientali. Questo incattivisce immediatamente il fronte orientale, a farne le spese ovviamente saranno non solo le popolazioni, ma anche i due eserciti contendenti, che non si risparmieranno ovviamente nel vendette, nel rappresaglie di ogni tipo nei confronti del nemico. Ad esempio, quando l'esercito tedesco giunge in Ucraina, gli ucraini gli spalancano le porte, almeno la parte della popolazione ucraina che si ricordava dell'Holodomor, che si ricordava di quello che era successo durante la Grande Carestia, convinti che i nazisti li vadano a liberare. In realtà i nazisti stanno semplicemente andando a cercare nuovi schiavi. Gli ucraini si rendono immediatamente conto che quei 600.000 e più uomini e donne che vengono inviati come schiavi in Germania non sono decisamente un benvenuto. E è anche alla luce di questa situazione che dobbiamo andare a leggere appunto ordini come quello di Stalin di non un passo indietro. Così come anche Hitler aveva detto la stessa identica cosa, Stalin lo dirà nel 1942 prima di Stalingrado, Hitler lo dice nell'inverno del 1941 quando truppe siberiane che arrivavano si erano liberate dal fronte orientale e venivano a salvare Mosca, con le loro ondate umane, con salti di fanterie che sembravano infiniti, non solo fermano i tedeschi ma li fanno anche retrocedere. Ecco, Hitler ha paura che possa succedere al suo strumento militare quello che era successo a Napoleone, cioè i tedeschi scappano, vengono inseguiti nella neve, grazie al generale Inverno si assiste a una disfatta per la Wehrmacht. È anche per questo motivo che appunto dice che da lì non si torna indietro, bisogna trincerarsi e resistere. Quindi avevano entrambi, sia Stalin e Hitler, quando dicevano queste cose, avevano degli appigli fondamentalmente militari, quindi la situazione imponeva in tutti e due i casi che non si sarebbe dovuto retrocedere più, nonostante appunto che abbiano delle precise valenze militari questi ordini, comunque, come avete detto voi, si tratta comunque di fondamentalmente di inutili crudeltà, perché delle ritirate strategiche o tattiche in tutti e due i casi non avrebbero compromesso la situazione militare.
Dopo i primi mesi di guerra, nel corso dei quali la Wehrmacht aveva assunto il controllo di buona parte della Russia europea, Hitler decise che conquistare la città di Stalingrado, dedicata al segretario generale del PQUS in nome delle vicende a lui legate nel corso della guerra civile, costituisse una priorità. Ma c'erano anche ragioni pratiche dietro questa scelta. Stalingrado era uno dei più importanti snodi dell'Unione Sovietica, per le ferrovie, ma soprattutto per i traffici fluviali, essendo collocata sull'istmo tra Don e Volga. Inoltre, qui si trovava uno dei cuori della produzione industriale bellica sovietica. La celebre fabbrica di trattori della città era stata trasformata in un centro di produzione dei mezzi corazzati T-34.
A Strelkovka, il paese nel quale è nato, tutti dicono che Gheorghi è uguale a sua madre. Come lei, il ragazzo è in grado di sollevare sacchi di grano pesanti quasi un quintale. Come lei ha lo sguardo duro e i tratti contadini. Ma al contrario di lei, Gheorghi ha fatto 3 anni di scuola imparando a leggere e scrivere. Per questo, anche se è stato a bottega da uno zio ed è diventato conciatore di pellicce, la sera gli piace accendere una lanterna e sfogliare i libri che lo portano lontano. Poi, l'agosto del 1914 lo porta lontano per davvero, al fronte, come soldato di cavalleria. E l'ottobre del 1917, più lontano ancora, a galoppare nelle steppe ucraine con l'armata a cavallo del cosacco Budionny, sul petto la medaglia dell'Ordine della Bandiera Rossa. Gheorghi è diventato soldato per forza, ma è comunista per convinzione. Per tutti i sacchi di grano portati da sua madre, per tutta la povertà sofferta da suo padre. Però è un bravo soldato. Dopo la guerra civile diventa colonnello, poi torna a studiare, all'Accademia Militare Frunze, la massima scuola di guerra dell'Unione Sovietica. Nel 1933, mentre un certo Hitler sale al potere in Germania, Zhukov è già generale. Ma Gheorghi è anche fortunato. Mentre decine e centinaia di colleghi scompaiono nelle viscere della Lubianca durante le grandi purghe, l'aver servito agli ordini di Budionny, il vecchio cosacco sacro a Stalin, lo mette a riparo dalla forca e dal plotone d'esecuzione. Nel 1938, mentre Hitler invade l'Austria e la Cecoslovacchia, il generale Zhukov fa a pezzi un'intera armata giapponese in una gigantesca battaglia di mezzi corazzati lungo il confine con la Manciuria occupata dall'impero nipponico. Quella di Khalkhin Gol è una battaglia oggi quasi dimenticata, ma all'epoca rende Gheorghi sacro a Stalin almeno quanto il vecchio Budionny. Eroe dell'Unione Sovietica, pioniere delle truppe corazzate e dell'uso dell'aviazione in appoggio alle fanterie, il generale Zhukov diventa capo di stato maggiore dell'intera Armata Rossa. L'offensiva tedesca dell'estate del 1941, però, travolge lui come milioni dei suoi soldati. Ma Gheorghi è sacro a Stalin e invece di una pallottola in testa, il leader gli concede la possibilità di rifarsi. Il generale Zhukov si rimette al lavoro e salva Mosca, salva Leningrado. Nell'agosto del 1942 torna al comando di tutto il fronte russo-tedesco, ma Stalin ha un compito particolare in serbo per lui. Dopo Mosca, dopo Leningrado, Gheorghi Zhukov deve salvare Stalingrado.
I bombardamenti su Stalingrado erano però iniziati già in luglio. Il 23 agosto venne scatenato il più importante attacco aereo tedesco sulla città, condotto sganciando anche le micidiali bombe incendiarie con l'obiettivo di privare la città dei principali edifici pubblici. Le circostanze furono particolarmente tragiche perché proprio in quelle ore l'esercito sovietico stava affluendo in città ed i rifugi antiaerei disponibili potevano ospitare solo 1/3 della popolazione. Si è calcolato che solo quel giorno morirono almeno 43.000 persone.
A differenza della gran parte dei suoi colleghi nella Wehrmacht, Friedrich Paulus non proviene da una vecchia famiglia della nobiltà militare prussiana. Suo padre era un contabile e il giovane Friedrich aveva tentato la strada della Marina e quella della facoltà di legge all'Università di Marburg prima di entrare nell'esercito della Germania imperiale nel 1910. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Paulus è stato uno degli ufficiali del vecchio esercito imperiale scelti per rimanere in servizio nella Reichswehr, le forze armate della Repubblica di Weimar. Lì il capitano Paulus ha abbandonato l'uniforme infangata della fanteria per quella impeccabile da ufficiale di stato maggiore e le armi per una scrivania a Berlino. E proprio nello stato maggiore tedesco ha fatto carriera, arrivando nel 1939 al grado di generale. Le prime campagne della Seconda Guerra Mondiale, le Blitzkrieg tedesche che hanno messo in ginocchio Polonia e Francia, l'hanno visto capo di Stato Maggiore della Sesta Armata, comandata da Walther von Reichenau, un generale molto aggressivo. Al comando supremo sono rimasti impressionati dall'abilità di Paulus nel far funzionare l'immenso e fragile apparato logistico che ha reso possibile le fulminee avanzate delle truppe della Sesta Armata. Per questo, nell'estate del 1940, Paulus è stato nominato quartiermastro generale della Wehrmacht, responsabile di tutta la logistica dell'esercito tedesco. In quel ruolo ha coordinato la preparazione e lo svolgimento dell'operazione Barbarossa, l'invasione dell'Unione Sovietica, nell'estate del 1941. Ma tutti sono rimasti stupiti quando nel gennaio dell'anno successivo Hitler l'ha nominato comandante della Sesta Armata al posto di von Reichenau, morto d'infarto facendo jogging nella steppa russa nei dintorni del suo comando. Paulus è un bravo contabile, ma non è un combattente, si mormora nei corridoi dello Stato Maggiore e nei comandi al fronte. Ma Paulus è proprio il tipo di generale che Hitler vuole portare ai vertici della Wehrmacht, uno che viene dal nulla, che deve tutto a lui, a Hitler. Non un altro aristocratico prussiano che lo guardi dall'alto in basso, pronto magari a congiurare per rovesciarlo. E Paulus è ben deciso a mostrare a Hitler che ci ha visto giusto. Sarà lui l'uomo che consegnerà Stalingrado al Führer.
Da parte tedesca la conquista di Stalingrado viene formalizzata con la direttiva numero 45 Braunschweig del 23 luglio 1942, che prevedeva di attaccare contemporaneamente anche il Caucaso. Von Paulus aveva a sua disposizione, in quel momento, 170.000 uomini, 500 mezzi corazzati, 3.000 cannoni e mortai. Il 19 settembre del 1942 Zhukov presentò il piano per la difesa di Stalingrado al Comando Supremo delle Forze Armate Sovietiche. Un piano preparato in sole 24 ore. In quel frangente possiamo misurare una sorta di strano parallelismo, in quanto anche von Paulus ricevette un ordine stringente da parte di Hitler per preparare un piano d'attacco alla città per conquistarla entro la fine di quel 1942. Un parallelismo evidente, insomma, a tratti inquietante, che però ci permette di parlare di totalitarismo, dei rapporti fra i due regimi totalitari, come quello nazista e sovietico, e della loro memoria oggi con la professoressa Antonella Salomoni.
Il tema controverso direi che è quello della comparazione e similitudine fra i due regimi totalitari. Dunque, come dicevo prima, è un patto di non aggressione che però, stipulato il 23 agosto del 39, ce ne erano molti altri in quegli anni, il problema è che prevedeva questo protocollo aggiuntivo segreto sulla spartizione dell'Europa orientale e da qui l'invasione pochi giorni dopo della Polonia da parte della Germania e poco meno di due settimane dopo l'entrata e dunque l'invasione dell'Unione Sovietica nella parte orientale della Polonia. Allora, questo è il nodo centrale del legame tra Seconda Guerra Mondiale e totalitarismi. Alcuni paesi europei premono anche perché si retrodati addirittura la data di scoppio della Seconda Guerra Mondiale, volendo fissarla sul 23 agosto del 39. Questa è la richiesta dei paesi baltici, della Polonia, che ha trovato espressione anche in quella risoluzione. E dunque, insomma, questo è un tema secondo me ancora scottante, vale a dire che ci saranno molte discussioni in futuro su questo aspetto, su questa alleanza e dunque il nodo centrale della guerra e anche la relazione fra i due totalitarismi è proprio all'interno di questo quadro di alleanza.
Stalingrado è il simbolo di chiunque si sia dichiarata antifascista almeno una volta. Risuona nelle canzoni, nelle battute da bar, nella memoria storica, civile e militante. Vallun è il programma di storia di Radio Città Fujiko, fatto da Frey, Debs, Alessia, Lara e Olga. Le quattro puntate dedicate a Stalingrado sono uno speciale, che abbiamo chiamato Al Volga non si arriva, costruito anche grazie al prezioso lavoro di Jacopo Lorenzini.
Se gli storici del futuro vorranno capire quale fu il punto di svolta della guerra, dovranno arrivare in quel tratto del Volga, immaginarsi un soldato seduto ai piedi della roccia e provare a figurarsi cosa stava pensando.
Con questa citazione di Vasily Grossman vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima domenica alle 11, oppure in podcast su radiovanlun.info.
Fame macello.